sotto lo spirito del Signore che aleggia, che secondo l'immagine dei padri cova perché possa nascere la vita nuova, continuiamo il nostro cammino di approfondimento come siamo soliti. Già domenica scorsa ci siamo fermati sul Salmo 23-24, ma da questa domenica cominciamo quello che è l'itinerario che ci siamo dati, fermare cioè la nostra attenzione su alcune delle donne che ritroviamo nella scrittura, possiamo dire, all'origine della storia che piano piano poi ci ha portato a Cristo, nato da donna, nato sotto la legge, e continua ancora oggi. Come vedete al mio fianco, padre Ernesto Della Corte, biblista, amico di Pulsano, che già da alcuni anni ci accompagna nell'approfondimento della parola. Padre Ernesto consuma la sua vita nell'insegnamento, nell'approfondimento della parola, che credo faccia principalmente per la propria esistenza e di conseguenza memore di quel mandato che Gesù ha dato a coloro che stanno all'origine di ogni ministero, compreso quello dell'insegnamento, del sostegno, della guida, ecco, continua a obbedire al Signore. Credo che questo sia il tratto fondamentale, obbedire al Signore che invia: andate, annunciate, fate mie discepole. E dunque anche il lavoro che oggi e la fatica a cui lo sottoponiamo è in questa linea di obbedienza per Lui, al Signore e per noi, a lasciarci covare da quello Spirito che vuole far nascere, noi l'abbiamo affermato e creduto nella preghiera, vuole far nascere quell'uomo nuovo che fa fatica, che non sempre nasce in dolore senza l'apporto nostro, ma con la fatica di oggi vogliamo rispondere alla grazia del Signore. Grazie padre Ernesto e benvenuti a tutti, naturalmente non solo a voi qui presenti ma anche a quanti grazie ai mezzi di comunicazione si mettono in contatto con noi, anche se a distanza di chilometri. Questo è molto bello e ci sostiene anche nella fatica.
Bene, io vi ringrazio e vi saluto e desidero all'inizio di questo incontro ascoltare almeno il testo del capitolo 2 di Genesi. Sarebbe stato meglio vederli un po' tutti, 3-4 capitoli, almeno i 6 capitoli, ma facciamo il secondo, iniziate tra biglie, potete seguirlo. Poi subito dopo iniziamo. Abbiamo appena ascoltato il capitolo 2, interessante anche il capitolo 3, ma i primi tre capitoli di Genesi sono davvero interessanti. Cominciamo con la lettura della creazione con Eva nella prima domenica di Avvento. La liturgia ci fa da corona e guai a noi se non teniamo conto della liturgia quando leggiamo anche la scrittura. Proprio stamattina nella celebrazione nella grotta di San Michele dicevo: la liturgia è il luogo dove facciamo esperienza dell'eternità, dove la stessa parola risuona, direi, davvero con uno spessore e una profondità diversa. E la liturgia di oggi, che segna questa prima domenica di Avvento per noi cattolici di rito romano, è davvero una lettura splendida. Siamo stati messi in condizioni di andare incontro a colui che è il veniente. Molto bella l'espressione oggi con cui la Domenica di Quaresima ci ricorda il Dio o il Cristo, no? Il veniente o il comenos. Colui che viene incontro chiede a noi di andargli incontro. E gli incontri di Pulsano non vogliono essere accademia. Noi non vogliamo fare incontri per dimostrare scienza, ma perché vogliamo imparare la sapienza. Vogliamo metterci alla scuola, come dice il documento dei Vescovi, ritorniamo alla scuola di Gesù. E in questi giorni il Papa ci ha fatto dono del documento, finalmente, del Sinodo del 2008, Verbum Domini, il quale ci chiarisce subito che quando noi cattolici sentiamo quell'espressione, Verbum Domini, noi pensiamo a un nome e un cognome, al figlio di Dio, al Messia, a Gesù. Lui è il Verbum Domini. Quel Verbum abbreviatum, come chiamano i padri, quel figlio di Dio che si è abbreviato, è nell'incarnazione. Noi stiamo preparandoci a quella seconda venuta. Non si tratta di salire solo sulla collina di Sion, come diceva oggi Isaia al capitolo 2, non si tratta soltanto di farci prendere da quella eccezionalità dei nostri segni. Io non so se avete notato quanti segni in questi periodi, a destra e a manca, si segnalano segni straordinari. Non andateci, non cercatevi, ha detto Gesù in Luca finendo l'anno, in Matteo oggi, perché l'imprevedibilità di quel momento opportuno di grazia avverrà nel quotidiano. Noi dobbiamo continuare a vivere nel quotidiano, direi, la bellezza di quel paradiso, di questo giardino in cui oggi, avete sentito il capitolo 2, Dio pone l'uomo. Siamo stati posti, mi piacerebbe un domani, chissà, fare un convegno su abitare la terra. Oggi è cambiato molto abitare la terra. Questi capitoli che sembrano così ingenui, ne parlerò fra poco, in realtà ci danno una sollecitazione interessante. Anche qualche mese fa a Palermo c'era un convegno di architetti italiani, si è parlato di abitare la terra, costruire e abitare. Costruire è sempre un po' distruggere, l'uomo un po' distrugge. I monaci ci insegnano che si può costruire sulla distruzione, facendo un'abitazione dell'uomo che sia degna di quel mandato che Dio ha dato all'uomo, non del dominatore ma di colui che deve abitare e concreare. Quindi un testo davvero molto bello, ma credo che questi incontri di Pulsano siano anche una presa di coscienza di quello che diceva il grande Ambrogio: quando noi leggiamo le sante scritture noi torniamo a passeggiare in quel giardino terrestre insieme al Signore. Quindi la cultura che vogliamo promuovere che è cultura di fede, sulla Bibbia, pulsano significa questo, far pulsare nel cuore della gente il senso delle scritture. La parola ci accompagna, ci dirige e ci dà davvero un incipit molto bello della nostra vita. Perché il corso sulle donne, dopo che ci siamo lasciati in Quaresima sugli uomini? Mi sembra giusto, perché le donne nella Bibbia, la rivelazione, ha una connotazione davvero molto femminile. Le donne nella Bibbia sono tante. Ed è la prima cosa da dire che, nonostante la cultura antica avesse un'altra visione del ruolo della donna, voi sapete che il più ebreo pregava ogni giorno: Signore, grazie che non mi hai fatto donna, grazie che non mi hai fatto pagano, grazie che la terza pagano donna, non ricordo la terza, ma era tra le tre preghiere: grazie che non mi hai fatto donna. La Bibbia ci conserva una cultura orientale dove il bambino, gli ammalati, la donna erano considerati davvero quasi nulla. La donna non ha certamente nella Bibbia il ruolo che aveva oggi. Eppure, quando andiamo a guardare questa realtà antica, la prossima volta vedremo delle grandi matriarche, vedremo che Sara, Rebecca, la stessa Lia, sono persone che decidono. Potremmo dirlo come quel vecchio adagio che abbiamo noi a Napoli sulle mattonelle di casa: il padrone di casa sono io, ma chi comanda è mia moglie. Certo, Abramo, Giacobbe, Isacco, Esaù, ma difatti le grandi matriarche decidono quella linea della generazione, ma lo vedremo domenica prossima. Oggi cominciamo, direi, e dobbiamo cominciare con lei, perché Eva è all'inizio del racconto biblico. E perché Eva è sempre passata con una figura negativa, in verità il più negativo tra i due è Adamo. Adamo esce fuori da questi primi tre capitoli, direi, in un modo un po' più negativo. Eva è una donna intraprendente, intelligente, conosce la volontà di Dio. Certo, anche lei fa un errore, ma la figura di Eva nel racconto della Genesi è una figura simbolica, simboleggia l'umanità intera. Questi due capitoli, soprattutto il secondo e il terzo di Genesi, sono due testi interessanti, per chi non ha studiato sappia che sono testi mitici, ma quando dico mito io non voglio indicare una realtà negativa, attenzione, noi siamo abituati a dire mito e dunque racconti inventati, no, il mito è un genere letterario, è un modo per esprimersi e per comunicare che era tipico degli uomini di quell'epoca. Il mito, vi sembrerà strano, ma è il nonno della filosofia. Fate voler dire che gli antichi usavano il mito per divulgare il loro pensiero. Non dimenticate che mythos, dal greco, significa racconto. Ma pure noi, giudeo-cristiani, per dire giudaismo e cristianesimo, parliamo di raccontare. Quanto è importante questo raccontare? Gesù, quando dà il mandato agli apostoli, dice loro di raccontare, apangelio, per filo e per segno, mi piacerebbe tradurlo così quel verbo alla napoletana, racconta per filo e per segno, senza perderti un particolare. Perché, fratelli miei, lo diceva Matteo oggi, la bellezza dell'avvento di Dio è nel quotidiano, e noi che dobbiamo andare incontro al veniente, dobbiamo andargli incontro ricordandoci di gustare ogni attimo della vita che ci è stata data. Non pensate che anche i monaci, lo ripetevo stamattina, siano stati delle persone sconclusionate, anzi, i monaci hanno vissuto un'intelligenza. Pensate a un Francesco che questa mattina citavo. I monaci sono le persone che ci hanno insegnato il gusto delle cose più semplici, delle cose più vere. In questo senso il mito è un racconto che vuole spiegare qualcosa. Il mito non è una favola. Non è nemmeno un racconto storico così come lo intendiamo noi. C'è però una differenza tra il mito e il fatto storico. Il fatto storico è un evento irripetibile nello spazio e nel tempo. C'è una data che segnava un fatto storico. Il mito invece in questo senso è l'anticipatore della filosofia. Il mito ci dice qualcosa che non è storico, non è un fatto preciso, non è databile nel tempo e nello spazio. Il mito racconta qualcosa che si ripete. Il famoso mito di Narciso, che tutti abbiamo studiato e letto, è un mito che ancora oggi trova espressione. È il culto di sé. Ancora oggi noi diciamo narcisismo per indicare il culto della propria, del proprio io, maledetto io che esclude Dio. Il mito di Narciso è un testo letterario antichissimo, prezioso, che vale ancora per noi oggi, è un racconto col quale si vuole dare una verità. Quando si adora se stessi, non si è aperti all'adorazione, allo stupore di Dio. Anche Francesco d'Assisi dice nel suo testo: io smisi di adorare me stesso, quando il Crocifisso l'ha parlato. Pensate al grande Freud, che ha parlato del mito di Edipo, il ragazzo che si innamora della madre. Non è certamente un fatto storico, ma è una realtà che ogni uomo porta un po' in sé, con le relazioni che ha con i genitori. Noi potremmo definire Genesi 2-3, che ha il genere letterario mito, lo potremmo definire il complesso di Adamo e di Eva. Quello che è successo a loro, noi lo chiamiamo originale quel peccato, ma in definitiva è qualcosa che succede nell'esistenziale ogni giorno. C'è un problema che non riguarda solo Adam e Cavà, Adamo ed Eva, ma è il groviglio anche delle nostre relazioni con Dio oggi. Perché la relazione di dipendenza delle creature dal creatore poi riguardano anche le relazioni tra di noi. E questo atteggiamento è un atteggiamento complesso. I monaci hanno sempre studiato, pensate, l'orgoglio, la superbia, l'autosufficienza, l'autonomia. E qui sono a casa di monaci che hanno la cultura degli scritti dei padri. Penso a uno in particolare, perché credo che sia stato, credo fosse il padre più intelligente insieme a Origene, tutti lo citano, ma nessuno dice che copia da lui, Evagrio il Pontico, il quale per la sua genialità fu anche un po' messo in disparte, capita un po' i geni, no? E lui ci ha dato dei trattati che oggi la casa editrice di Enzo Bianchi, la Chicaion, sta davvero pubblicando in continuazione, scritti che appartengono a quella sapienza della Chiesa che sarebbe utile avere tra le mani dopo i santi scritti. Siamo davanti a quelle pretese di fare da sé, a quelle pretese, a quella hubris, dicevano gli antichi, i greci, a quella tracotanza, a quell'orgoglio che ci si vuole davvero riconoscere legge a se stesse. C'è da dire anche che il conflitto a cui assistiamo è un conflitto interessante. La pretesa di presentare il mito di Adamo ed Eva, il complesso di Adamo ed Eva, nacque storicamente nel periodo profetico. Perché quando i profeti, che rappresentano il momento in cui Israele viene chiamato a prendere coscienza di chi è, dopo i famosi cicli di Elia e di Eliseo, che pure abbiamo visto, Dio vuole chiamare la purezza dello yahvismo, una fede che sia sempre più decantata dal devozionismo, da tutte quelle leggi fatte dagli uomini, un rischio che ancora dei nostri giorni, quando arrivano i profeti, a partire dal primo Isaia, da Amos, da Osea e poi via tutti gli altri, soprattutto nella scuola di Ezechiele, sacerdote e profeta, nacque la meditazione sui primi tempi. A partire dall'Esodo, perché gli ebrei sono partiti dall'esperienza dell'Esodo, hanno riletto le storie patriarcali, ma poi sono andati fino all'origine. Ma se il peccato di cui facciamo esperienza oggi, c'è un bellissimo adagio di Isaia nel libretto dell'Emanuele, che in italiano non funziona però, perché si lavora sul testo, sulla radice ebraica aman, alef mem nun, aman, il verbo credere. Se non crederete, non avrete la sicurezza, dice il testo italiano, credo, lo ricordo a memoria. Il testo ebraico è molto più forte. Usa una paronomasia, un'assonanza di suoni. Se non accetterete la sicurezza, non avrete sicurezza. Perché la fede è sicurezza. Cristo è la sicurezza, credo, il degno di fede, dice la lettera degli ebrei. Si tratta di accogliere esattamente un Dio che, lo diceva le prime letture di oggi dell'Avvento, la vera conversione, quella che ci predicherà anche Giovanni Battista in queste settimane, non è soltanto cambiamento dell'ethos, cioè del costume, La vera conversione è accoglienza della volontà del Padre. Sia fatta la tua volontà. Sarà il cuore di quel discorso della montagna del Padre nostro che ci racconterà Matteo. E i nostri antenati, Abramo, parte da Ur dei Caldei, Giacobbe, si è sposato in Mesopotamia, ecco, gli antenati di Israele vengono da queste regioni dove si usava il mito per comunicare. Però attenzione, circa oltre un secolo fa, 108 anni fa, un grande professore, il Delish, di cui ricordiamo tantissime opere, pubblicò un bellissimo trattato intitolato Babele e la Bibbia. Si erano scoperti da poco, circa 108 anni fa, questi scritti così importanti della mezzaluna fertile. Avete sentito nel testo di Genesi raccontare del tigre, il tigre e l'Eufrate. Chi di noi ha dimenticato le lezioni di storia della scuola elementare, no? I due grandi fiumi, quella grande zona che è una culla della cultura. Beh, gli ebrei hanno avuto rapporti enormi con quella cultura, i patriarchi vengono da quelle zone. E beh, gli schiavi, che furono fatti, credo, dai tedeschi e dagli inglesi, portarono fuori e fecero, come dire, lasciare molte persone, furono lasciate col fiato sospeso, perché si trovavano testi che somigliavano molto a Genesi. Pensate alla saga di Gilgamesh, pensate alle Numerish, abbiamo grandi studiosi anche noi, il Pettinato, che in Italia ha pubblicato moltissimo su queste cose. E si pensava che effettivamente fossero molto simili, ma quando poi è stato fatto uno studio, la Bibbia ha avuto continui attacchi critici, ma poi è uscita sempre fuori perché è verbum domini. Che cosa è uscito fuori poi? Che anche lì si parlava dell'uomo plasmato con la polvere della terra, si parla di un albero della vita, c'è un serpente che è il custode, avversario dell'uomo. I testi babilonesi davvero sono molto simili. Ma c'è da dire, a uno sguardo attento, che il linguaggio è simile. Nella tradizione mitologica dei babilonesi, il giardino degli dei, c'è l'albero della vita, ma è irraggiungibile. Nessuno sa dove può esserci l'accesso. Nella vostra dispensa vi ho messo proprio all'inizio un testo, Enlil, le tue molte perfezioni fanno restare attoniti. La loro natura segreta è come matassa arruffata che nessuno sa dipanare, e arruffio di figli di cui non si vede il bandolo. Anche l'Islam parla di Allah inaccessibile. Ebbene, in una cultura dove Dio è il totalmente alto, l'inaccessibile, arriva il giudaismo e poi il cristianesimo e ci racconta di un Dio che passeggia nel giardino con l'uomo, di un Dio che nella storia, lo vedremo fra poco, alla fine di questa chiacchierata, vedremo che anche quando Adamo ed Eva andranno fuori da quel giardino, inizia quella che noi chiamiamo la storia della salvezza. Cioè, che cosa c'è sotto? Evidentemente c'è una cosa molto interessante. Il contenuto biblico va al di là di quello mitologico babilonese. Molte idee sono simili, il linguaggio è simile, c'è anche l'albero della conoscenza e del bene e del male. Però quell'albero del bene e del male, diciamolo subito, è tipico della Bibbia. L'abbiamo sentito in questo secondo capitolo. Nel giardino degli dei c'è l'albero della vita, un albero simbolico. Invece nella Bibbia si parla di quest'albero della conoscenza del bene e del male. E questo albero che veniva chiamato nella vecchia Vulgata Arbor Scienzi Boni et Mali. Dato che noi veniamo fuori dalla tradizione latina, ancora oggi i testi in lingue, nelle nostre lingue occidentali, sono sempre tradotti dal latino, questo Arbor Scienzi, Boni et Mali, Malus, in latino è il meno, oltre che il male, quindi c'è una stessa radice. Da come è uscito fuori il famoso frutto della mela? Da una traduzione errata del testo latino, il testo ebraico parla di un frutto, viene fuori da una traduzione del latino. Che cos'è quest'albero? È un albero simbolico. Il problema di quel peccato non è mangiare una mela o un altro frutto. Uno studioso che non vi cito, non voglio fare accademia, ma diceva in definitiva o uno o due alberi, nel paradiso c'è un albero solo, potremmo indicarlo, l'albero del limite. perché Dio ha messo del limite e della misura. La sapienza verrà e dirà: Dio ha fatto ogni cosa con misura, con perfezione, col limite. Eh sì, fratelli e sorelle mie, se non conosciamo l'albero del limite e della misura, diventiamo dei prepotenti, che credono di essere potenti, ma sono solo prepotenti, che credono di abitare, ma dominano, schiacciano, uccidono, fanno violenza. È la nostra storia, vedete? Noi oggi andiamo al passato per ritrovare il presente. Esattamente è il percorso che hanno fatto i profeti. Evidentemente con la conoscenza dell'albero del bene e del male, è l'immagine di quell'appropriarsi del frutto. Chi è Evagrio il Pontico, che parla di gastrimargia, no? Questo peccato che diventa il possesso delle cose, non è solo gola, possedere tutto quello che vedi, tutto quello che senti, no? Quest'uomo che vuole dominare nel senso negativo, non nel senso di signoreggiare, no? E corre il rischio di essere autonomo, autonomos, autonomos, legge di sé, perché l'autonomia è il vero peccato. Sì, lo potremmo chiamare così. L'uomo crede di essere legge a se stesso, è la storia che vediamo in questi capitoli. Nomos è legge, autos, autu, il soggetto, è colui che è legge a se stesso, che non conosce l'albero del limite e della misura. Vedete come il testo è davvero un pensiero, una Weltschau, una visione di vita che ci viene rivelata. L'uomo crede di poter decidere da solo. Ecco la meditazione dei profeti. Ecco perché vanno indietro alla creazione. Barabbe Rishit Elohim et Hashammai et Haaretz, creò il cielo e la terra del Signore, e quando mise al centro di questo giardino, che è il luogo in cui siamo nati ed è il luogo in cui siamo rinati, perché quando andremo al Nuovo Testamento, in quel giardino, Giovanni 18, Giovanni 19, sarà messo il corpo di Gesù, la passione di Cristo, in quel giardino, e Goethe è risorto, Uc Eden, non è più qui. In un giardino siamo nati, in un giardino siamo rinati. Siamo nati nel grembo di Madonna, rinasceremo dal grembo della terra. Questa mattina facevo, scherzando, ma è bellissimo, se lo immaginate, un ritorno indietro in quella pancia di nostra mamma, stavamo benissimo, né caldo né freddo, scirocco, non scirocco, la neve, il tempo, si sta benissimo, la pancia della mamma, si galleggia che è una meraviglia. Quando poi si rompono le acque, e credo che nessuno di noi possa decidere di rompere le acque, no, si rompono, poi non tutte hanno lo stesso momento del travaglio, quel povero bambino comincia a fare l'acquafanna, ma è un botto critico, scende giù, e quando si trova con la porta stretta, chissà che penserà, ma dove sto? Sono vivo, sono morto, e in verità c'è nato un bimbo, nasce un bimbo, nasce una vita, la morte è presentata un po' così. Vedete come la Bibbia ci aiuta ad spaccare degli orizzonti. Non bisogna leggere in modo fondamentalistico la Bibbia, facciamo un pessimo servizio. La Bibbia è il luogo dove Dio ci apre dei sentieri, le famose parole, dove Dio ci fa fare un cammino. Lui che è il veniente o ercomenos ci chiede di andare incontro a lui. Allora c'è una profonda differenza tra il racconto biblico e il racconto babilonese. Nel racconto babilonese l'uomo è ritenuto uno stupido, è un servo degli dèi, quindi viene creato l'uomo perché possa provvedere ai bisogni degli dèi. L'uomo nella Bibbia non è così. L'uomo nasce perché davvero possa colloquiare col suo creatore. La creatura e il creatore che dialogano. E mentre nei babilonesi è l'uomo fatto per il lavoro, perché stia zitto, perché non abbia diritti, oggi ce ne sono molti di dei che vogliono l'uomo così, e beh, gli dei sono ostili agli uomini, invece sono diversi. Pensate anche ai greci e ai romani, i quali dicevano che gli dei sono troppo occupati, pensate un po' se si possono occupare pure degli uomini. Sì, ogni tanto c'è Giove o Zeus, uno che si chiama, che fa qualche scappatella, mette al mondo qualche figlia, insomma, si fanno qualche scattiglio tra di loro, però sono troppo occupati a fare le loro cose, sono indifferenti. Pensate a Zeus, che bell'imbusto che ne viene fuori, no? Ha ingravidato tante donne, lui è il padrone di tutto. Quando andate nella Bibbia invece, non dico queste cose a cuor leggero, voglio davvero che le guardiamo, perché uno pensa alla Bibbia, dice vabbè, i racconti di Adamo ed Eva, abbiamo questo adagio che è stupido, volesse il cielo che avessimo capito il racconto di Adamo ed Eva, il complesso di Adamo ed Eva. La Bibbia invece, nella Bibbia si presenta un Dio che crea, un Dio che fa apposta un giardino e dentro ci mette l'uomo. È lui che fa un ambiente che è tovo e buono per inserirci l'uomo e ci mette una legge, l'albero del limite e della misura. Vedete come comincia a prendere un altro colore il racconto. L'albero della vita, ma anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Perché se mangiassero di quel frutto distruggerebbe la vita. Perché quando l'uomo mangia il frutto significa, voi immaginate quando scendete a Fusano, state attenti, meno male che non c'è linea col telefonino, perché se andate in un burrone vi vengono a trovare le vacche poi dopo, eh. Guai a noi se non c'è un limite, se non c'è un guardaraio, se non c'è una ringhiera su una scala, non si può salire. Guai se non c'è un limite nella nostra vita, guai se non c'è una misura nelle cose. Andiamo, trasciniamo. È storia di questi giorni, i fiumi non puliti più, perché una volta i padri pulivano i fiumi, oggi si sfruttano, e il fiume tracina. Quando non c'è il limite, quando non c'è un parapetto, il grande Mazzolari diceva, dobbiamo essere gli argini del fiume nella storia. No, l'argine che fa? Tiene, bisogna rafforzarlo sempre l'argine. Vedete come davvero Dio chiede all'uomo di non andare oltre il limite e oltre la misura, oltre la sua creatoralità, perché l'autonomia etica porta alla morte. E Dio ci rivela che questa strada velenosa distrugge la vita. È storia di oggi. È sotto i nostri occhi, a tutti i livelli. E anche quando Adamo dà il nome a tutti gli animali, Dio crea gli animali e li porta all'uomo, perché sia l'uomo a dare il nome agli animali, ovviamente è un racconto sapienziale, perché nell'antichità il catalogo era uno dei metodi. Fare i cataloghi, sapete che le scienze antiche ci hanno lasciato i grandi trattati, quali? I cataloghi, catalogavano tutte le cose. Catalogare gli animali significa nel mondo orientale fare un'opera di scienza. Adamo viene chiamato a fare lo scienziato, cataloga gli animali, dagli il nome. Lì che è uno stupidino come nei racconti babilonesi, vedete che compito che riceve Adamo. C'è Adamo dove sta? Attenzione, quella viene alla fine, è il pezzo migliore, ma ne parliamo tra poco. Il problema è esattamente questo, Adamo è presentato, Adamo l'umanità, il puntuto, mi piacerebbe anche tradurre, perché i maschi sono fatti così, no? Pure voi donne lo dite sempre ai vostri mariti, no? Tu ragioni sempre nello stesso modo, è fatto così l'uomo, è fatto di terra, ma è puntuto, è fatto così. Noi dobbiamo accettare queste differenze, sono nella creazione, no? E quando viene presentato come un sapiente. L'uomo è, l'umanità è un essere sapiente. Adamo dà il nome agli animali. Dare il nome è segno di potere e di superiorità. Però non trova un aiuto che gli sia simile, che è nebdo, dice il testo, che gli sia simile. Qui ci sono tante possibili traduzioni. Io ve ne dico una per tutte, che mi piace molto. Uno che stia di fronte a lui. L'uomo ha bisogno di un viso da guardare. Venendo ho trovato il caprone dei monaci qui. No.
C'è principio.
Il caprone, cioè l'animale, non il caprone dei monaci, il caprone che appartiene ai monaci.
Mi raccomando.
Non mio fratello, non potrei mai fare. Ho guardato che faccia che teneva, cioè, chi è che ci stava giocando? Uno di voi ci stava giocando con le cose, è vero, ci stava giocando. E io ho pensato proprio a sta scena e dico, se io mi mettessi davanti a quel caprone o quegli occhi, non mi ci ritrovo. Quando io mi metto davanti, io maschio, davanti all'altra che è la donna, mi ci ritrovo. È un viso da guardare. Non è tanto un aiuto nel senso nostro, ma un viso una somiglianza, uno specchio in cui vedersi, perché siamo diversi. Dio ci ha voluto diversi. Il Dio che è tripersonale, solo Dio ma tre persone, vuole in questa relazione sessuale, lo dirò fra poco, che noi ci siamo, diciamo, uomini, cioè animali di relazione. Abbiamo qualcosa di importante, la relazione. La relazione è la cosa più importante della nostra vita. Quindi un viso da guardare, uno che gli stia di fronte. Adamo con le bestie non ha un viso da guardare. Voi immaginate Adamo con la faccia del caprone qui nero nero, con quegli occhi un po' schizzati. Noi negli animali non possiamo specchiarci. E allora il Signore fa cadere Adamo in un torpore, un sonno profondo. Nel linguaggio mitico e cultuale il sonno è il momento in cui opera Dio. E nel sonno c'è il sogno, l'abbiamo trovato in Giacobbe, ricordate? A Quaresima. E Giuseppe lo troveremo nella quarta domenica di Avvento. In sogno l'angelo dirà: non temete Giuseppe, quello che è concepito nella tua sposa viene dall'alto, dallo Spirito Santo. È un Dio che interviene. Ma il sonno significa anche un'altra cosa, un po' come quando i monaci mi insegnava Padre Massimo, che usano non mettere troppo le mani fuori per dire l'Eucaristia, non la facciamo noi, la fa lo Spirito. E chi dei padri, diceva Ambrogio, che lo Spirito sono le due mani di Dio. E quindi le nostre mani servono poche, meglio tenerle dentro, così mi ha insegnato Fratello Massimo. Beh, la stessa cosa un po' qui, il sonno indica anche che l'uomo non opera nulla, è Dio che opera. Quindi non l'ha fatto l'uomo, la donna l'ha fatta Dio, mentre l'uomo dorme. E non è un'espressione banale, è un discorso sapiente, cultuale, è un momento mistico, potremmo chiamarlo così, un momento mistico, perché quella costola famosa su cui abbiamo tanto giocato e tanto si gioca, vi siete presi la costola migliore e tutto il resto, no, ci giochiamo su queste cose, ma c'è sotto una realtà davvero profonda. Che cosa indica quella costola? La donna che viene creata mentre Adamo dorme. Quella costola indica un po' come quando da bambini, io sono rimasto così, quando faccio un disegno, faccio la testa, un bel corpo, delle gambette, delle manine, sono rimasto il disegno del scuola elementare, non so bravo. Però forse capisco, la costola è quello che noi facciamo nei vecchi disegni, nei disegni quando eravamo bambini, la parte centrale dell'uomo. Quindi quando io dico costola, indico nella mentalità psichica la parte centrale del corpo. Perché la parte centrale? Perché la donna è presa dall'essenza dell'uomo, dal cuore dell'uomo, e vuole indicare assoluta parità. Assoluta parità. Qual è l'obiettivo dell'autore sacro? Di mettere la donna, attenzione anche a questo, al termine di un cammino. La donna è l'ultima creatura creata. È l'ultima. È una marcia in più. È l'ultima, lo vedremo. C'è una cosa di diverso. È il vertice. È l'ultimo elemento. Non è creata dal nulla, per non dire che una realtà a sé è diversa. Se l'avesse presa da un'altra cosa, invece il racconto biblico dice che la prende dalla parte essenziale dell'uomo, perché è un momento mistico. La donna esce fuori dall'uomo in un momento mistico della vita, dal suo centro ha una grande dignità, è pari all'uomo. E il Signore la conduce all'uomo. Questa volta è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, che oltre a un canto d'amore è una forma di alleanza, ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Quando Paolo usa quell'adagio di Efesini, poi si rende conto che lo sposo è la sposa, lo sposo è Cristo, la sposa è la Chiesa, poi mette fuori il discorso dell'uomo e della donna, poi pure lui che è un grandissimo teologo, forse il più grande, si rende conto che però identificare l'uomo con Cristo e la donna con la Chiesa non funziona, perché anche l'uomo è sposa, perché è Chiesa. E allora, per correggere il tiro, che cosa fa? Dice: nessuno disprezza la propria carne e si rifà l'esegesi di questo testo, ossa delle mie ossa.
La prima lettura
di domenica scorsa, grazie. Esattamente, la liturgia è proprio
Domenica scorsa, quando vanno da Davide, cosa dicono? Siamo ossa della tua carne,
quindi quella dignità, parte, bellissima questa cosa. Quindi è una formula di alleanza, è un riconoscimento della parentela. E notate che non le dà un nome. La traduzione italiana è un po' strana, perché il testo italiano dice così: la si chiamerà donna, versetto 23, perché dall'uomo è stata tolta. In verità, il testo in ebraico invece, il testo è leggermente diverso, perché dice così, c'è la possibilità di usare il femminile, no? È come se in italiano dicessimo uomo, no? Si chiamerà Isha perché da Ish è stata tratta, quindi ha lo stesso nome dell'uomo, anche se i due nomi, lo dirò fra poco, hanno qualcosa di diverso. E qui vorrei integrare alcune cose su questo momento, perché credo che sia fondamentale un attimino guardarlo. Perché il momento di questi versetti 18-25 di Genesi sono fondamentali. Quando viene fuori la donna dall'uomo, dalla costola, siamo davanti a una radicale secolarizzazione della cultura umana. Che cosa voglio dire con questo? Che non è Dio l'aiuto di Adamo, ma vuole dargli un aiuto che gli sia simile, un viso che gli sia simile, perché Adamo possa rispecchiarsi in un simile. Ecco perché esce fuori la donna. E le azioni che compie Dio, qui entriamo un po' più nello specifico, ma cerco di essere semplice, sono 7. Nei versetti da 8 a 25 del capitolo 2, per questo ho voluto leggere il capitolo 2, sono 7. A partire da quell'affermazione, non è bene, è bene, non è bene per l'uomo. Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un partner all'altezza, voglio dargli un viso che gli stia di fronte. Hezer Kenegdo è il testo ebraico, no? Qui è stato tradotto, almeno dai greci ad esempio, Boeton Katauton, aiuto di fronte a lui, Boetos Homoios Autou, aiuto simile a lui. Ma qui potremmo avere tanti tipi di traduzione: sostegno, partner, aiuto, alleato. Il mio professore Schecker traduceva qualcuno come lui che lo aiuti, oppure l'ausiliare che gli corrisponda, un aiuto convenevole. Insomma, Eder è una parola interessante, questo viso. È un termine usato 21 volte nell'Antico Testamento. E aiuto, questa parola aiuto, partner, indica qualcosa di indispensabile per superare la solitudine. Non è qualcosa di facoltativo. Un appoggio, un sostegno, la possibilità di avere una relazione. Il dialogo. Per avere un dialogo deve esserci un tu. Ecco, la donna è il tu di Adamo. Adamo è il tu di Eva. Perché ci sia una reciprocità. Perché quel Dio che è in relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo, crea questa creatura, uomo e donna, come due creature di relazione. Toglieteci la relazione, che ci rimane? Ed esprime anche, al tempo stesso, attenzione, alterità. Quando io mi specchio in fedele, lui si specchia in me, io vedo qualcosa che è simile, siamo due teste dure, ma qualcosa anche di diverso, del più duro di me, ma sto scherzando. Voglio dire, io scopro, quando mi specchio nell'altro, la reciprocità, ma anche l'alterità, anche un figlio. Penso a Selini che ha avuto con Maurizio, a Giovannino, somiglia a tutte le altre figlie. Ma quella è un'altra cosa ancora. Un vostro figlio vi somiglia, avrà lo stesso gruppo sanguigno di qualcuno di voi, ma è un'altra persona, è un altro tu. È importante questa reciprocità, ma anche questa alterità, un aiuto che gli stia davanti. Enzo Bianchi, in un volume che pubblicò 20 anni fa, amico Enzo, spinge ancora più a fondo questa interpretazione. Mi piace, lui che è un cultore anche dell'ebraico, lui legge quella preposizione che c'è dentro, neged, nel senso di contro, aiuto contro. Cioè, ogni persona è l'altro da sé, è il tu che gli sta di fronte, come il suo fronte. È come in un arco, un verso e l'altro. L'uno spinge verso l'altro, l'uno guarda verso l'altro e permette il dialogo. In questo senso è davvero molto bello, no? L'aiuto a donna è proprio l'aiuto adatto all'uomo, perché pensata e voluta per l'uomo. Gli voglio fare, dice il testo ebraico, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile, uno specchio che gli stia di fronte. Gli animali, gli uccelli, non possono essere un viso da guardare, anche se gli animali sono, nel testo, nefesh hayah, cioè sono viventi, non sono però del livello di Adamo. La relazione di Adamo con essi può essere di dominio regale, uso una parola tra virgolette, però dominio regale, cioè il saper governare la dominazione, non schiacciarla. Noi per aver fatto una esegesi forse troppo cosistica e materialistica siamo arrivati all'uomo dominatore delle cose. L'uomo non deve dominare le cose, l'uomo deve concreare con Dio. Tra le righe possiamo leggere anche il tema della solitudine, che è importante, perché la solitudine è un male. Dio non vuole la solitudine, Dio non vuole la morte. Creare, voglio fare un aiuto simile ad Adamo, è perché non vada davvero in depressione da solo, ma che possa specchiarsi nell'altro. E in questa relazione continua con l'altro, io e tu, tu ed io, davvero vivere, perché la relazione è vita, perché Dio è relazione. Ecco dunque questa relazione che crea il Signore, no? Nel plasmare prima gli animali e poi la donna, leggete anche una bellissima pedagogia di vita. Fare in modo che sia l'uomo stesso a interrogarsi su chi effettivamente può aiutarlo. Chi può rompere quel cerchio mortale della solitudine e dell'isolamento? Non basta che Dio voglia il bene di ogni persona. Attenzione, qui siamo davanti a una notazione molto bella. È necessario che anche l'essere umano lo desideri, lo scopra, che accolga la relazione come un dono. Ecco perché Dio non entra subito, ma piano piano. La donna diventa l'ultima creatura che davvero Dio dalle sue mani emette, e poi dalla costola di Adamo. In questo senso, vedete, c'è anche un momento nel cammino di questo grande capitolo, attraverso il momento anche negativo, perché quando Adamo si mette davanti agli animali, il testo, proprio al versetto 20, ci ha detto così: l'uomo impose i nomi a tutti i bestiame, la nuova Bibbia che sto traducendo, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse, non trovò un aiuto che gli fosse simile, dice il testo. Quindi Adamo va in una specie di delusione, anche quella voluta dalla pedagogia divina, perché quando poi arriva la donna, ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Ecco perché il torpore, notate, chiamarlo sonno forse sminuire quel testo ebraico, perché la parola ebraica tardema indica proprio il torpore. Potremmo tradurlo un sonno speciale, non è il sonno normale, è un sonno prodotto da Dio, perché Dio vuole sottolineare la passività di Adamo. Adamo è completamente estraneo a quell'azione, l'azione la fa Dio, non è Adamo che si costruisce la donna, è Dio che gliela dà, prendendo dalla sua costa. E un'altra cosa ancora, Adamo non vede Dio all'opera, per cui non potrà mai e non deve mai possedere la persona altra da sé. La castrimargia è questa, o no? Correggimi.
Sì.
La castrimargia, che noi chiamiamo gola, è sbagliato, perché la riduciamo solo al fatto gustativo, ma noi, lo dicevo pure stamattina, noi dobbiamo gustare. E magari a tutti i modi di vedere, la croce è un vanto, la vita deve essere un gusto. Io quando anche a Pulsano gusto pure la cucina, il caffè, adesso prima di venire qui, lo confesso, sono andato su e quella simpatica sorella mi ha fatto un caffè che non vedi. Oggi è più sto compleanno. Auguri per i 52 anni fatti allora. 51, scusa, mi ho sbagliato di un anno. No. Ah, però facciamo gli auguri pure a lei. Quindi. Oggi se io parlo anche meglio è grazie a quel caffè, eppure è un caffè, quando è fatto in un certo modo e con amore. Il gusto. Adamo deve capire che non deve possedere l'altro da sé. Noi non possiamo possedere gli altri da sé. Vedete i monaci, i quali avevano tempo per riflettere, avevano il silenzio, avevano la preghiera,
ce l'hanno
e ce l'hanno ancora, e possono leggere se stesse, quello che manca all'uomo di oggi, per cui scatta il possesso. Questo fatto, mi seguite, è tutto chiaro finora? Posso andare avanti? C'è un passaggio ancora da fare importante, e cioè che solo in Dio Adamo può conoscere veramente la donna, proprio perché gliel'ha data Dio. E perché è altro da sé, di pari dignità, ma è altro da sé. Se Adamo vuole conoscerla ed Eva vuole conoscerlo, devono farlo in Dio. Ecco perché credo che in ebraico si usi il verbo della conoscenza di fede, gli Adam. Lo stesso verbo indica la conoscenza di fede, pensate a Osea 14:10, l'ultimo grande versetto, lo facevamo qualche anno fa proprio a Pulsano, credo, e gli Adam conoscere significa anche l'atto non solo sessuale, l'atto umano con cui, l'atto d'amore con cui l'uomo e la donna si gustano, si conoscono, si donano, ma c'è Dio, è bello questo fatto. E quando Dio toglie una delle costole e costruisce la donna, viene usato un verbo in ebraico che è usato solo qui e in Amos al capitolo 9, al versetto 6, il verbo banà. Banà significa qui l'attività creatrice di Dio. Nelle lingue che sono simili all'ebraico, l'ugaritico, l'accadico, il termine era usurato. La traduzione ebraica e poi quella cristiana ha letto qui, purtroppo in certi momenti, un senso negativo, questo costruire un'attività creatrice. Come se Eva fosse stata prelevata dall'uomo, dalla sua carne, come una sorta di eterna seconda. La donna è un'eterna seconda, assolutamente lettura sbagliata. Se esaminiamo attentamente il contesto letterario e culturale di questo testo, si arriva a smentire questa mentalità che è ancora oggi, come dire, accarezzata e fatta propria anche in certi ambiti cristiani. Togliamo solo la mente. Perché il problema è che la donna è fatta della stessa pasta dell'uomo, entrambi hanno la stessa natura, la stessa dignità. Lo dice il versetto 23, 2:23, questa volta è osso della mia ossa, carne della mia carne, ma si chiamerà Isha, uoma, perché da Ish, uomo, è stata tratta. Questa pasta comune, che potremmo dire, è la vita. E questa pasta comune che è la vita, se la possono donare e trasmettere reciprocamente. E qui nasce la fecondità di Adamo ed Eva. La donna quindi è tratta dalla parte vitale dell'uomo, ha in sé la capacità di donare la vita. Questo ci sarà confermato dal capitolo 3, al versetto 20, in cui soltanto allora sarà dato il nome. Fino a quel punto si parlerà solo di donna, donna, donna. Dopo il peccato, nonostante la tragicità del peccato, che vedremo fra poco, questa donna ha un nome, Cavà. Radice della vita, madre dei viventi, col Hayah. E ciò che interessa al racconto biblico, no? Non è soltanto la materialità del fatto, ma attraverso il linguaggio simbolico indicare la pari dignità. E dopo aver rinchiuso la carne, bella questa parte, al posto della costola, Calabria si fa la pitta imbigliata, mi dà l'idea, la pizza, no? Sapete che cos'è in Calabria? Questo ammasso di pasta fatta di miele, di uva, passa, di pinoli, per mantenerla rinchiusa la impigliano, la fermano, no? È un po' l'operazione che sta facendo Dio, no? La impiglia, ma qui sta uscendo fuori qualcosa di meraviglioso che è la donna. Dopo aver rinchiuso la carne, simbolo di una mancanza di una nostalgia, di una ferita, perché viene tolta dall'essenza dell'uomo, ecco perché l'uomo è sempre attratto, perché l'immagine e somiglianza di Dio, sappiamo agli inizi, è dei due insieme, non di uno solo. Uomo e la donna insieme sono davvero, se ne mude molto, immagine e somiglianza di Dio. C'è una nostalgia dell'uomo verso la donna e c'è un'attrazione della donna verso l'uomo, che è fin dall'inizio, in Dio però, non può essere fuori. E il creatore è paragonato a questo padre che porta la propria figlia all'uomo per offrirgliela. È un dono, è Dio stesso che l'ha scelta per lui, perché sia la moglie di quel marito. Vedete, va vista all'interno di questo progetto, di una dimensione del dono reciproco. L'uomo e la donna sono un dono reciproco, per cui si vuole superare quei miti di ieri, ma potremmo dire pure di oggi, no? Per cui l'uomo maschio, una volta si diceva il conquistatore, la donna è la seduttrice, o chiacchiere, non stupidaggine. Come giustamente diceva una signora stamattina, oggi si depilano più gli uomini che le donne, e sono pure loro molto più vanitosi delle donne, quindi sono quelle ideologie dure a cadere perché frutto di ignoranza. Invece c'è qui nel racconto biblico, che è mito, che è riflessione sapienziale, l'atteggiamento della donazione, della gratuità, dell'accoglienza reciproca. Questa donna diventa il tu che sta davanti ad Adamo. Adamo diventa il tu che sta davanti alla donna, maschio e femmina. Entrambi sono un dono di Dio. Ecco perché quella formula è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, no, la consanguineità, l'appartenenza, una realtà sperimentata anche attraverso la corporeità. Perché la corporeità rende l'altra diversa, la donna è corporeità diversa da Adamo, sia dal punto di vista sessuale che psicologico e spirituale. E il rapporto uomo-donna deve essere un rapporto di comunione profonda, mediata da questa realtà corporale, ritenuta capace di fare entrare in dialogo le due persone, la corporeità. Qui faremmo bene andarci a leggere quelle grandi catechesi che Giovanni Paolo fece proprio su questi racconti, sulla corporeità, sul rapporto uomo-donna. C'è una comunione profonda e quella comunione, amici carissimi, va mediata dalla realtà corporale, perché quella realtà corporale, quel corpo è relazione, è possibilità di entrare in dialogo, superando quella minaccia dell'isolamento. Di questa esperienza l'unico grande artefice, l'unico grande testimone è proprio Dio, presenza silenziosa e non ingombrante. Lo ripeto, è una presenza silenziosa e non ingombrante. Ha ragione il proverbio a Napoli: tra moglie e marito non metterci il dito, Dio non l'ha fatto, non si è messo col dito lì, ha lasciato che quei due siano l'uno, lo specchio dell'altro. E la si chiamerà Isha, uomo. Notate, l'uomo riconosce prima di tutto la comune radice di appartenenza, Isha, funziona bene in latino, no? In latino vir, virago, sono la stessa radice. In inglese man, woman. In italiano uomo, donna, si perde il gioco dello stesso suono, no? Avremmo dovuto dire uomo, uoma, per far capire. Ish, isha, è lo stesso termine con A e una H finale. C'è una omofonia tra ish, isha. Ma ish significa anche marito, isha significa anche moglie, è una paronomasia. Filologicamente, attenzione, forse questo non lo sapete, i due lessemi, ish e isha, vengono da radici diverse. Perché ish cioè l'uomo, deriva da una radice che significa essere rigoglioso, forte. L'altro invece viene da una radice che significa essere debole. Poi capiamo che cosa vuole dire. L'uomo scopre la sua mascolinità di Ish, e non più genericamente di Adam, la donna si scopre Isha. E questo dialogo tra uomo e donna viene confermato poi da quella bipolarità sessuale con cui Dio ha voluto. E in questo modo la creazione della donna stabilisce una relazione uomo-donna. C'è un impulso talmente forte tra l'uomo e la donna che si lascerà la casa del proprio padre e della propria madre per unirsi alla propria moglie. Quindi pensate che spinta enorme porta fuori un uomo dal clan per fare una propria famiglia. I due saranno una carne sola. Quando verrà Gesù, in quel famoso capitolo di Marco 10, i versetti 1-12, si rifarà a questi versetti per far capire che il progetto originale di Dio era questo. I due saranno una carne sola. È davvero un momento molto forte. Che cosa vuol indicare? Non soltanto l'unione fisico-sessuale, ma potremmo dire la reciprocità, gli affetti, i sentimenti, la volontà, addirittura la corporeità, fino a diventare una sola persona, anche se limitata e fragile, basale, senza perdere le differenze. Ish e Isha sono una unità nella diversità. Che bello, una unità nella diversità. Diventeranno una sola carne. Ecco la novità assoluta. L'uomo lascia la casa paterna per unirsi alla donna. E il verbo che c'è sotto, in ebraico, azad, indica il distacco del figlio maschio dalla propria famiglia di origine. Il distacco. Questo è molto forte. Quel legame così forte, genitore-figlio, viene spezzato da questo impulso a legarsi alla donna e appartenere l'uno all'altro. Da questo appartenente di natura o di sangue, padre e madre, si passa a una alleanza. Notate che fino a quando si è figli c'è un'appartenenza di natura, c'è un'appartenenza di sangue. Quando il maschio lascia la casa per unirsi alla propria donna, c'è un'alleanza che li unisce. Ecco perché viene preso, credo, da Paolo come l'idea dell'uomo e della donna, cioè dietro l'idea di Dio e il suo popolo, Dio lo sposo e Israele la sposa, Cristo lo sposo, la Chiesa è la sposa, perché va oltre la natura, c'è un'alleanza. E la perfetta sintonia viene detta anche dal fatto che non si vergognano di vedersi nudi. È il versetto 25 che ce lo sottolinea. Nella tradizione ebraica e in quella cristiana, proprio l'ultimo versetto, si dice che la nudità è legata prevalentemente alla dimensione sessuale, alla corporeità fisica. Ciò indotto a intendere la mancanza di vergogna è stata letta come una dimostrazione di quel dono preternaturale dell'integrità, no? Non c'era ancora, come diciamo oggi, la concupiscenza della carne, no? Cioè quel desiderio sessuale vissuto in forma disordinata. Oggi la chiamiamo in tanti modi, la libidine e via via, no? Cioè quella gastrimardia, quel possesso dell'altro, non nella sua alterità, ma nel volerla portare al proprio egoismo. La Bibbia dice la sessualità non è la dominante della nudità. Essere senza vestito o scoprirsi nudi vuol dire tutto sommato fare i conti con la propria vulnerabilità. Non si vergognano di essere nudi significa non si vergognano delle proprie debolezze, del limite e della misura. Torno un'altra volta qua l'albero. Pensate a voi donne e a voi mariti, mogli e mariti. A volte il limite e la misura, pure fra voi, vi costa. Vedete com'è indicativo questo passo? Invece non deve costarci. Non si vergognano di essere nudi significa non si vergognano della propria debolezza, della propria fragilità, perché essendo in relazione, quella relazione li integra, si appoggiano l'uno all'altro, si stimolano l'uno all'altro, quella diversità che nasce dall'unità. Guardate che è sempre questo, dall'unità nasce la diversità. È come il discorso per la Chiesa, dall'unità nasce la diversità dei vari carismi, dei vari ministeri. Questo è un discorso prettamente giudaico-cristiano, non è l'apologo di Benigno Agrippa, attenzione. Essere vestiti significa simbolo di dignità. L'uomo e la donna non si vergognano dell'uno dell'altro, cioè si accettano nella loro creaturalità limitata, fragile, nudità come limitatezza umana. Si presentano l'uno all'altro senza maschere. Pensate alle maschere sociali, alle maschere dei ruoli di oggi, no? Nudità come assenza di una veste. Non so fare i seri, scusatemi se su questa espressione stupida, non mettono una maschera per sembrare diverso all'altro. Quanto è bello che tra uomo e una donna, tra marito e moglie, ci sia quella non vergogna della nudità. L'altro sa davvero come sono fatto e io non devo difendermi dall'altro, mi integro con l'altro. È una prospettiva davvero bella che passa attraverso il non provare vergogna della propria corporeità e sessualità, perché l'alterità umana più radicale e più vera la si vive proprio nell'accettazione dell'altro. Per cui ci sono due atteggiamenti: bisogna vivere l'incontro, dice questo testo, come dono reciproco. L'uomo e la donna si accettano l'un l'altro come l'altro diverso da me, l'altro è diverso da me, e invece noi cerchiamo sempre di portare l'altro su di me. Questo è il discorso che non funziona dopo il peccato. E una seconda cosa, bisogna scegliere in questa relazione tra uomo e donna di rimanere all'interno della relazione con quel Dio che ci ha voluto. Qui si insinua la tentazione, no? Non accogliere se stessi e l'altro nella propria e altrui nudità, non accettare di vivere all'interno del progetto di Dio, non accettare quell'albero del limite e della misura. È davvero un grosso problema. È su questo niente che si basa poi, basta un nulla perché poi la tentazione diventi un peccato. E su questo nulla viene fuori la grande pagina della tentazione, con la quale io chiudo questo mio intervento. Che cosa succede? Fino a questo punto li abbiamo lasciati l'uno di fronte all'altro, interessante. Adesso entra un altro protagonista. Fino adesso la donna l'abbiamo vista come il vertice, la protagonista, è lei che conduce la storia. Soltanto adesso compare anche il serpente. Chi è il serpente? È colui che è il ruolo del ragionamento, colui che vuole tentare nel senso di depistare, si userebbe il verbo planao in greco, no? Depistare, vuole sedurre e vuole alterare quel limite e quella misura. È interessante. E il testo mette in evidenza come il serpente dice: ma è vero che Dio gli ha proibito di mangiare tutto? No! Eva risponde subito: no! Conosce bene Eva quello che Dio gli ha detto. Ci ha detto che possiamo mangiare di tutti gli alberi del giardino. Vedete, Adamo non risponde proprio. Non lo traduco in suono. Non compare proprio. Silenzio. Chi risponde? Adamo. È vero che? No, assolutamente. Ci ha detto che possiamo mangiare tutti gli alberi del giardino. Solo di uno ci ha detto che non possiamo mangiare, perché qualora ne mangiassimo moriremmo. Vedete che l'autore sacro fa dire a una donna, testi nati nel VI secolo prima di Cristo, che lei conosce la legge. Ma la legge era stata data all'uomo prima della donna, si dice, come diveni da bimbi. Beh, che cosa succede? È lei però, che è simboleggio l'umanità in sé, figura dell'umanità, è lei che risponde esattamente. Il serpente allora che cosa fa? Le suscita un dubbio. E quando lei risponde solo di un albero non possiamo mangiare, perché se ne mangiamo moriamo. Il limite è la misura, vedete? No, non è vero. anzi Dio sa che se ne mangiate si apriranno i vostri occhi e diventerete come lui. E il serpente presenta Dio come invidioso. Sembra di ritornare ai babilonesi. Forse chissà che a noi gli appartiene il cosacchio, ragiona come i babilonesi, no? Cioè, Dio è invidioso dell'uomo, non fidatevi di lui, fate secondo la vostra testa, diventate autonomi, cioè legge a voi stessi. Noi lo chiamiamo peccato originale questo, ma questo è il peccato esistenziale.
Fondamentale,
vogliamo dire. È quello che facciamo tutti. Ci ergiamo, maledetto io, con la bella preghiera, o Maria Madre di Dio, donami l'amato tuo Dio e uccidi il mio io, no? Io divento legge a me stesso. Non fidatevi, seguite la vostra testa. Il problema è sempre qua. Quindi vedete che come questo mito, il complesso di Adamo ed Eva è anche il complesso nostro. Fidarsi o non fidarsi? Isaia, se non accetterete la sicurezza, non avrete sicurezza. Tutta la vita ce la giochiamo su quella parola, amen, amen, la fede, il credere, credere. E la donna vide che l'albero era attraente e desiderabile per acquistare sapienza. È l'aspirazione di diventare autosufficiente, è la seduzione dello sguardo. Ma voi non avete capito, la donna vide che l'albero era attraente, ma perché si mangia l'albero? E lui comincia a saltare i parametri, salta il limite, salta la misura, si mangia il frutto, non l'albero. Lei vede l'albero. E la donna vide che l'albero era attraente e desiderabile per acquistare sapienza, e poi c'è l'aspirazione di diventare autosufficiente. Ne mangiò e ne diede anche al marito, il quale non parla, sta in silenzio. E pappa tutto, buonanotte, e mangia. Vedete che viene fuori una figura molto più negativa di Adamo, molto più intraprendente la donna. Molto. Noi col segno di dopo potremmo dire che la responsabilità è dell'uomo, quindi insiste sulla sua negatività, ma il racconto mostra che è la donna più attiva, più intraprendente. Lei è l'immagine dell'umanità. Adamo dipende molto in questa fase. Da Eva è succube, è la figura umana che cerca la sapienza, non è Adamo, ma è Eva. Lei è l'immagine dell'umanità, anche se fino a questo momento lei si chiama ancora donna. Che cosa succede? Dopo che hanno mangiato si accorsero di essere nude. Capite adesso perché si accorsero? Prima non provavano vergogna, adesso il limite pesa. Troppo chiasso, troppo magro, troppo alto, troppo così, e troppo colà. Tutti i nostri guai cominciano dalla non accettazione del limite della misura. Guardate come il testo è matematico, questo è proprio nel senso bello. Si accorsero di essere nudi. Vedono la propria nudità, la mancanza di dignità. Se il vestito è il segno del ruolo sociale, del prestigio, si vedono senza ruolo, un non essere. Un vuoto, insignificante. L'apertura degli occhi produce l'esperienza del proprio nulla, del proprio male, è la scoperta dei propri limiti senza accettazione. E si nascondono. E vedete come rotta questa relazione si rompe inevitabilmente anche quella fondamentale. Hanno paura di Dio. Paura, il contrario del fidarsi. E scappano. Quando Dio scende a passeggiare nella brezza della sera, stasera sta passeggiando con noi perché leggiamo le scritture sue, quando scende a passeggiare nel giardino c'è quella bellissima invocazione. Adamo, dove sei? E Martin Buber dice che questa eco per i secoli continua. Adamo, dove sei? È un Dio che ci chiede dove siamo. Dio va in cerca dell'uomo. O ercomenos. Vedete come torna? Quando Mosè ha ricevuto, ho fatto io Mosè se non sbaglio, quando Mosè ricevette la legge, la rivelazione, e ye asher e ye, io sono chi sono, io sarò chi sarò, io sto sempre vicino a te. È un Dio che ci viene continuamente incontro, anche quando noi non gli andiamo incontro. È un Dio che gli va incontro, è la storia della salvezza. E l'uomo dichiara: ho paura, io mi vergogno, mi sono nascosto perché sono nudo. E Dio dice: come fai a sapere di essere nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo proibito di mangiare? L'albero del limite, l'albero della misura. La donna che tu mi hai dato, la donna che tu mi hai messo al fianco me ne ha dato. Quindi la colpa è sua. E la seconda parola che dice Adamo, la prima è molto bella, ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la seconda è terribile. Somiglia un po' a Pietro, no? Tu sei il Cristo. Poi dopo che ha saputo che Gesù deve andare a morire, comincia a pregare lui, ma tu si passa, ma che fai? Fattami dietro di me, sai? La seconda parola, c'è un vecchio adagio che la prima parola viene sempre da Dio, dallo Spirito, la seconda, sì, però, mo vado da mia suocera oggi, dice, sei andato a tua suocera? Dove dice? Sei andato a tua suocera? Una voce dice, ma sì, ti può papà, stai a casa tua. E invece no, vedete, la seconda voce poi viene, grazie, viene poi da quello lì che ti viene a tentare, a planare, no? La seconda parola, Sant'Anna, grazie, divina Dio.
È femmina.
Acqua femminile anche oggi, in onore delle donne, grazie al Padre Priore. E notate, la donna che tu mi hai dato. Dio si rivolge alla donna, che a sua volta dice che la colpa è del serpente. Quelle relazioni armoniche sono tutte rotte. C'è la rottura delle relazioni. È la fotografia non di quell'epoca, ma della nostra. Ecco il complesso dell'anima, tra virgolette. È il problema di noi oggi. Che cosa succede? In questa prospettiva interessante scatta, come sapete, la punizione, il protovangelo, e la donna verrà chiamata dopo questa punizione. Io su questo voglio fare un altro piccolo embolismo interessante. È interessante perché dopo la punizione il suo seme schiaccerà la testa del serpente, lì c'è la profezia famosa del Messia, il protovangelo. Ecco perché è chiamato il primo Vangelo, il primo annuncio di salvezza. In quelle disarmonie che cosa succede? La donna partirà con dolore, la cosa più bella della vita è un momento di travaglio, il lavoro, che era per l'uomo il momento della concreazione, diventa pieno di sudore. Perché queste punizioni? In un certo senso queste immagini sono il frutto delle disarmonie. Quando non c'è armonia con Dio, inevitabilmente si rompe l'armonia uomo-donna, si rompe l'armonia col creato. È quello che viviamo anche noi oggi. Solo in questo momento Adamo chiama la donna Eva. Non l'ha chiamata all'inizio, e la chiama in questo momento Cavà, che non è un nome proprio, ma Cavà significa radice della vita, madre dei viventi. La donna viene chiamata vita perché è la madre di tutti i viventi. Nonostante l'aspetto negativo, la donna è chiamata madre di tutti. Ognuno di noi è nato da una madre. Ed è importante il titolo di madre, perché, qui permettetemi un'apertura e chiusura rapida di una parentesi, la donna più importante del re chi era? Il re aveva una donna importante del re. Dato che aveva molte mogli a quell'epoca, la regina, la donna importante della sua vita era la regina madre. La madre. La regina madre. Ora, Eva è la regina madre, la Gevirà, veniva chiamata così la mamma del re, la Gevirà. Gevirà è la potente, no? La donna che ha il comando. Eva è la madre di tutti i viventi, è la prima della serie delle regine madri, avrà un ruolo determinante. L'inizio dell'umanità nel bene e nel male è garantito da questa donna, che ormai la traduzione chiama Eva. Quindi davvero è un vertice, Eva è un vertice, nel bene come nel male. E quando verrà quella nuova Eva, come la chiamano i padri, si giocherà su questo nome, no? Perché quando noi andiamo a guardare il nome Eva, i padri lo leggono al contrario e si legge Ave. Ave è una versione latina, il saluto dell'angelo. Caide, tradotto in latino, ave. Ma per dire che cosa? Maria muta la sorte di Eva. Mutans Eve nomen, testo latino. Ancora oggi, se andate a San Pietro, e entrate dalla porta di destra, quella porta chiusa, la porta santa, dietro c'è mutans Eve nomen. Maria è la nuova Eva, ave, che cambia le sorti. Cristo è il nuovo Adamo, Maria è la nuova Eva. Quindi davvero il testo è interessante. Ho visto che l'orologio corre, allora vorrei farvi solo l'ultima cosa, cioè il punto finale, vorrei dirvi, perché mi sembra molto interessante. Dopo la maternità di Eva, chiudo con il punto 4.2, credo sul vostro appunto era il 4.2, sì, Dio riveste la nudità dell'uomo. Mi piace chiudere questa storia stupenda, il complesso di Adamo ed Eva, la positività di Eva, perché Eva è un personaggio molto attivo, molto intraprendente. Spero che io vi abbia convinto, leggendo i testi, che è davvero una figura, altro che di seconda sponda, creata in secondo momento. È una cosa molto bella, perché questa donna ha in sé il verbo kaya, kabba, deriva dall'ebraico kaya, vivere. Quando fa un percorso di ebraico qui, Cominciava a studiare un po' di ebraico, un po' di greco, farebbe bene a tutti quanti, forse un po' di siriaco abbiamo al massimo. Perché è interessante vedere dietro davvero che cosa si nasconde nel testo. Dopo il peccato, che cosa succede? Siamo in 3.21, se volete seguire il testo biblico. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie delle tuniche di pelle e di rivestì. Non dobbiamo pensare se non il fatto che l'uomo e la donna si scoprono nemici l'uno dell'altro. Mentre prima non provavano vergogna, e cioè il proprio limite non era visto come giudizio dall'altro, ma ci si completava, ora invece si scoprono uno nemico dell'altro. E il Signore non li scaccia dal giardino. Notate che torna il tema del giardino. Non li manda via nudi, non li manda via che sono l'uno ostile all'altro, ma fa loro delle tuniche. Che vuole dirci? La parola ebraica viene usata nell'Esodo per indicare i camici dei sacerdoti, quelle che usiamo ancora noi oggi. Cioè Dio vuole dare delle tuniche all'uomo. Come dobbiamo andare via oggi davanti a questa storia, anche se è tragico il momento del peccato, ma felix culpa, diceva Agostino, felice colpa. Il Signore dà delle tuniche, cioè in un certo senso l'autore sacro vuole dirci che Dio non li manda via da quel giardino in dissidio continuo, ma offre loro un rimedio per riprendere il dialogo. La tunica è un indumento specifico dei sacerdoti. Se andate a guardare nell'Esodo capitolo 29, capitolo 40, poi questa parte la trovate sul sito nostro di Cusano, sotto la mia voce, c'è una relazione, la riconciliazione come il cammino di Dio. Nel 2006 feci questo convegno lì a San Giovanni Rotondo e trattai anche questa parte, quindi la trovate tutta lì, ve la potete scaricare e leggerla tutta perché non l'ho potuta fare. Ma è interessante perché si parla in alcuni testi addirittura di tuniche di visso. Ecco perché noi siamo ancora in visto. E di indossare la vechilbashtà, dice il testo di Esodo 28:41. Che cosa vuole indicare qui? Beh, la tradizione più antica, giudaica, vede nella tunica il tema anche del culto. Il tema cioè del rapporto liturgico. Come l'uomo e la donna potranno superare questa vergogna l'uno dell'altro, questo sentirsi nemico l'uno dell'altro? E beh, attraverso il contatto con lui nella liturgia. Guardate quanto è forte, quanto è importante la liturgia.
È di passeggiare con Dio nel giardino.
La liturgia ci riporta a passeggiare con Dio nel giardino. Guardate che bellissimo questo particolare. Non viene mai visto. Notate che i Targum, sia Neofiti, sia Jonathan, sia Onkelos, traducono Genesi 3,21. Tuniche di pelle lo traducono con tuniche di gloria o di luce. La liturgia è una tunica di luce. Il nostro Federici oggi è contento in paradiso che diciamo queste cose, lui piacevano tanto. È bello, vedete lo studio. Tuniche di luce. In questo senso, vedete, ancora una volta, nonostante il peccato, c'è un momento positivo. E ancora una volta ritroveremo quel giardino quando davvero saremo messi con Dio. Ultima cosa ancora da dire. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, dice Dio, conoscendo il bene e il male. E ora facciamo sì che egli non stenda la sua mano e non prenda anche l'albero della vita, così non ne mangi e vivi in eterno. L'uomo ha perso il limite, la misura, potrebbe andare a quell'altro albero. Allora c'è la famosa cacciata dal giardino. Ma il verbo che c'è sotto, vaeshallechu, il verbo shalach, che è il verbo dell'uscita dall'Egitto. Quando in Esodo si dice lascia partire il mio popolo, il verbo indica proprio lo scacciare. Quindi che cosa vuole dire il fatto che Dio li mette in questa condizione, shalach, li manda? È come se volesse dirci che espulsi dal giardino la vita continua lo stesso. Inizia quella grande storia che noi chiamiamo la storia della salvezza. E Sapienza 3 ci aiuta a comprendere che vita e sapienza sono due realtà che vanno insieme. Per vivere la vita c'è bisogno di sapienza. E la vera sapienza è riconoscere che la vita è un dono da accogliere con responsabilità e nella comunione più piena. Oggi ci ha detto il testo di Matteo, un uomo sarà preso e un altro lasciato. Due donne lavorano la mola, uno sarà preso, l'altro lasciato. Fratelli e sorelle mie, cari amici, è già qui che si gioca nel frammento quella eternità. È nel feriale che noi ci giochiamo quel limite e quella misura. Accogliere la volontà di Dio potrà significare davvero mettersi in questo cammino di salvezza. L'avvento che cos'è? Andare incontro a colui che è il veniente. La storia della salvezza è una storia di incontro. Dio e l'umanità si cercano. Cristo al pozzo cerca la Samaritana. Chi dei due ha più sete? Si chiedeva Don Mazzolare. Vedete come la storia poi è una storia di un incontro, di un dialogo, di un pozzo. Lo vedremo domenica prossima, il pozzo anche per le matriarche, no? Ma certamente ritorna l'adagio con cui abbiamo iniziato. Se non accetterete la sicurezza, non troverete sicurezza. Ha ragione Paolo, è la fede che ci salva. E noi per questo motivo veniamo qui spesso a Fulsano, per davvero passeggiare con Dio attraverso l'ascolto e la spiegazione delle scritture. Grazie.